Buonasera a tutte e a tutti, 18:40. Ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Ciao, buonasera.
E questa è Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQ e storie di vita, in onda tutti i giovedì alle 18:30 circa sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
E abbiamo anche, possiamo anche ricordare insomma i nostri contatti, innanzitutto anche il telefono se ci volete chiamare, lo 06 49 17 50, nessuna difficoltà a mandarvi in onda, e profondorosa@ondarossa.info invece è la nostra mail se volete mettervi in contatto con noi, diciamo, con più rilassatezza. Ma abbiamo anche un blog, non so se del tutto aggiornato, ma dove si possono ascoltare molte delle trasmissioni già andate in onda, che è profondorosa.noblogs.org. Ma comunque sul sito di Onda Rossa le trovate tutte.
E allora cominciamo questa nuova puntata come al solito salutando tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà personale in qualsiasi modo e ovunque essi siano. E insomma, dopo aver parlato nelle scorse puntate di...
Beh, l'ultima, come dire, era una puntata così proprio di piazza, diciamo.
Di movimento, di movimenti. Almeno di quanto si sta animando così nella, in questi ultimi tempi riguardo
allo sciopero sociale del 14 novembre, fra l'altro insomma questa domenica c'è l'assemblea nazionale, quindi magari apriamo anche qualche dato in più.
Stavolta invece facciamo un salto oltre Mediterraneo. Prendiamo un po' spunto dalla rivista Zapruder, che penso molte e molti di voi all'ascolto conoscono. Zapruder appunto è una rivista che in qualche modo si occupa di storia quanto di attualità all'interno di...
Vai, sì, storia e movimento, il sottotitolo mi sembra... significativo. Sì.
E in particolare c'è stato il numero 33 di questa rivista che così è stato dato in alle stampe, è stato distribuito ad aprile 2014, che riguardava appunto movimenti nel Mediterraneo, relazioni, scambi e conflitti. Ed in particolare ci sono un paio di articoli che ci hanno interessato più di altri, perché in qualche modo sono strettamente correlati insomma con le cose di cui parliamo qui a Profondo Rosa. E in particolare stasera parleremo di un articolo di Lia Viola che si chiama Utopie in movimento, riflessioni sull'attivismo LGBT in Africa orientale. E quindi insomma avremo il piacere di discuterne con l'autrice, che insomma ci apprestiamo a chiamare, e quindi ad avere un collegamento telefonico fra pochissimo.
Sul numero in generale volevo anche ricordare che questo numero è stato presentato dai microfoni di questa radio nella sua complessità, e quindi sul sito lo trovate, insomma una presentazione di un mesetto fa, ma insomma si ritrova, ecco.
Perfetto, quindi se siete interessati, visto che comunque è una rivista, questo non per fare pubblicità, insomma la radio non la fa, però quando ci sono insomma dei contenuti interessanti che in qualche modo possono essere condivisi, di sicuro insomma troviamo lo spazio per parlarne ampiamente.
Waste on me, so now I'm falling on the ring as I will ride around. Burn this comes to
allora, eccoci nuovamente in diretta, sono le 18:46, siete sempre sintonizzati e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dovremmo avere in collegamento telefonico Lia Viola. Ci senti? Buonasera.
Sì, ciao.
Ok.
Ecco. Ciao, benvenuta.
Grazie.
Ok, con te chiaramente volevamo parlare di questo articolo apparso sulla rivista Zapruder della scorsa primavera, intitolato Riflessioni sull'attivismo LGBT in Africa orientale. Questa, insomma, non so se ci hai mai sentito, comunque è una trasmissione che si occupa di movimenti LGBTQ e storie di vita. Chiaramente parliamo di movimenti europei o comunque occidentali, forse è la prima volta in assoluto che ci occupiamo comunque di aprire lo sguardo verso ciò che succede al di là del Mediterraneo. Insomma, ci sembrava, almeno da quanto abbiamo letto, comunque la tua è un'esperienza interessante. Magari, ecco, partiamo così, se ci vuoi magari raccontare così come ci sei finita a studiare queste cose e anche di cosa hai trattato, insomma, in questo articolo.
Sì, dunque io ero in Africa orientale lungo la costa per fare una ricerca di dottorato in antropologia che era appunto sull'omofobia, e quindi, insomma, avevo scelto una delle città in cui l'omofobia era più presente, o quantomeno in cui, diciamo, la violenza era una componente abbastanza grave dell'omofobia per come si esprime. E quindi ho passato un anno a fare ricerca lì, e ovviamente alcuni dei miei interlocutori, a parte coloro che portano avanti l'omofobia perché la ricerca era su quello, l'altra parte dei miei interlocutori erano le persone omosessuali e in particolare gli attivisti di quella zona dove ho fatto ricerca, e quindi inevitabilmente mi sono, diciamo, posta anche il problema di come relazionarmi con l'attivismo, fino a che non ho scelto di diventare attivista di questo gruppo, e ovviamente facendo ricerca e facendo attivismo con loro si sono posti tutti i problemi di che cosa voglia dire essere attivista in un movimento che è di un posto diverso da quello in cui si è cresciuti, e soprattutto di come, diciamo, conciliarlo con la riflessione che porta avanti la ricerca su questi temi riguardo appunto l'omofobia e la discriminazione. E l'articolo per Zapruder è nato proprio al ritorno dal campo in cui stavo lavorando sulla tesi, e stavo lavorando in particolare sulle questioni del movimento e di come si relaziona il movimento LGBT internazionale con i movimenti locali, e come si faccia appunto portare avanti anche un discorso di attivismo e di ricerca in contemporanea. Quindi è un po' a cavallo tra questi due temi l'articolo.
Senti, prima di passare a parlare, diciamo, più direttamente del movimento, se ci puoi dare, come dire, un quadro di che cosa significa omofobia in Africa orientale, perché, insomma, immagino che a questo, come tutto, insomma, sia un tema che trova articolazioni diverse in contesti sociali, economici, politici diversi.
Sì, diciamo che la questione dell'Africa subsahariana sta diventando molto famosa rispetto all'omofobia, e anche lì c'è anche un po' una esagerazione mediatica, nel senso che ovviamente i casi di omofobia anche molto gravi ci sono, però questa costruzione dell'Africa come un continente omofobo è, diciamo, anche un po' uno strumento politico per oscurare l'omofobia che c'è in Occidente, da un lato, e dall'altro lato l'Africa è enorme, ovviamente ci sono delle differenze grossissime tra i diversi paesi che vengono accomunati in questa rappresentazione dell'Africa omofoba. Detto questo, ci sono degli episodi di violenza e discriminazione molto gravi. Il caso più famoso dell'Africa orientale è l'Uganda, dove era passata una legge che dava l'ergastolo per gli omosessuali, che adesso è stata ritenuta diciamo anticostituzionale perché non aveva il numero legale con cui è stata approvata, però comunque c'è sempre questo dibattito proprio rispetto a un'omofobia di Stato. Nei paesi altri, diciamo, cambia moltissimo, c'è un'omofobia anche a un livello di leggi, perché sono le leggi che rimangono dal periodo coloniale in cui era stata appunto creata delle clausole del codice penale contro l'omosessualità che sono rimaste, ma il problema più grosso è ovviamente l'omofobia di strada, come sempre, la discriminazione e la violenza. Dove ho fatto ricerca io, l'omofobia è molto seria, è un problema molto grosso, e ci sono casi di violenza molto gravi e anche di omicidi, e quindi insomma sicuramente il contesto è molto grave, che è uno dei motivi per cui non esplicito normalmente esattamente il posto dove ho fatto ricerca, perché sono persone, gli attivisti LGBT lavorano clandestinamente e rischiano quotidianamente la vita, e basta che trapeli un'informazione sulla loro identità per cui siano messi a rischio della visibilità e quindi dell'incolumità fisica, che in alcuni casi diciamo potrebbero anche perdere la vita in relazione a un'accusa di omosessualità.
Senti, visto che insomma hai sfiorato un pochino l'argomento poco fa, ti volevo chiedere così anche rispetto agli studi che hai fatto e alle varie situazioni che troviamo, che sicuramente saranno diverse da posto a posto, quanto secondo te c'è del portato neocoloniale riguardo l'omofobia in questi paesi e quanto invece la cosa invece è comunque ricollegabile a delle culture autoctone?
Secondo me c'è moltissimo legato al colonialismo, nel senso che diciamo che il concetto di omofobia, cioè di discriminazione degli omosessuali, è un concetto che è stato inventato in Occidente. Sia il termine omofobia come diciamo fobia, quindi come reazione psicopatologica all'omosessualità, ma prima che il termine venisse coniato e che quindi fosse considerato diciamo problematica la reazione avversa verso gli omosessuali, gli omosessuali erano considerati o criminali o patologici in Occidente, e questo è un processo che è stato costruito in Europa durante l'Ottocento, quello di criminalizzare le persone che avevano rapporti con persone del proprio stesso sesso in quanto portatori di un'identità omosessuale. Ed è il periodo stesso in cui c'è stato il colonialismo e in cui diciamo gli europei in Africa si sono confrontati con una varietà di pratiche a livello sessuale molto vasto, in cui c'erano comportamenti omosessuali in alcuni casi ritualizzati o comunque all'interno di certe fasi della vita, di certi ruoli sociali, tipo quello del guaritore o delle persone possedute dagli spiriti, in cui veniva diciamo c'è una libertà rispetto ai comportamenti omosessuali, il che non vuol dire che queste società non fossero eteronormative o non avessero delle rigide norme rispetto alla sessualità, vuol dire che in alcuni casi incanalavano i comportamenti sessuali in dei ruoli tali per cui venivano accettati. Questa cosa dai coloni non è stata assolutamente ben vista ed era il periodo della moralità vittoriana, quindi dell'eteronormatività, della monogamia come regola assoluta di vita, della diciamo soppressione del piacere e focalizzazione sulla riproduzione biologica, e tutti questi principi che erano europei furono esportati e imposti con la colonia, che comunque è un periodo in cui c'è stata una violenza fisica e psicologica notevole, per cui queste categorie imposte lungo il periodo della colonia sono rimaste. Quest'idea che l'omosessualità sia patologica, che sia il declino della civiltà, e una serie di stereotipi sull'omosessualità che al momento in cui è finita la colonia sono rimasti. Non solo nelle leggi, nel senso che buona parte delle leggi con cui in Africa adesso si puniscono gli omosessuali sono leggi che arrivano dai codici penali coloniali e quindi sono importazioni assolutamente europee del periodo coloniale, ma non è soltanto una questione di leggi, perché le leggi si usano nel momento in cui le si vuole usare in un certo modo, ma è anche una questione di approccio, di categorizzazione dell'omosessualità come una cosa negativa che è stata assolutamente importata durante il colonialismo, e quindi diciamo nella retorica africana di molti leader africani per cui l'omosessualità è un'importazione occidentale, in realtà la storia dimostra che è il contrario, cioè che è l'omofobia che è un'importazione occidentale in Africa.
Senti, per dilungarci ancora un attimo su questo argomento, nella contemporaneità tutto ciò si lega in qualche modo anche alle religioni maggioritarie, non so, in Uganda so che è un paese cristiano, altri sono a maggioranza islamica, ma in entrambi i casi insomma si tratta di religioni che almeno in questa parte del mondo insomma sono uno dei problemi insomma, che impongono l'eteronormatività, ecco. Quindi mi chiedo se c'è un intreccio tra il portato coloniale, il sessismo come strutturale e poi anche appunto le religioni odierne.
Sì, ovviamente come sempre con le religioni e con i monoteismi, diciamo, si tratta di interpretazioni, nel senso che le interpretazioni che vengono, cioè ovviamente il cristianesimo per esempio è arrivato con l'evangelizzazione e quindi con il colonialismo ed è stato imposto, però attecchito, no? Come moltissime altre categorie, e quindi diciamo che adesso è rappresentato e reinterpretato dagli attori locali in vari modi. Per esempio in Uganda le chiese che più portano avanti l'omofobia sono le chiese evangeliche pentecostali, che hanno degli stretti collegamenti anche di finanziamenti con le chiese evangeliche americane note per le battaglie omofobe. E quindi sicuramente anche dove ho fatto ricerca io, che erano contesti musulmani, c'era un'interpretazione dell'omosessualità anche da un punto di vista di proibizione, diciamo, dei precetti islamici, cioè si ritiene che sia contro quelli che sono i precetti islamici. Ovviamente diciamo che storicamente questo non si rileva, nel senso che è un'interpretazione di oggi che si fa dei testi sacri delle religioni rispettive, in cui si prendono, si estrapolano dei pezzi ritenendo che quelli proibiscano qualunque tipo di comportamento omosessuale, quindi basti il fatto che esistano quei passi nei testi sacri perché debba essere proibita l'omosessualità. Ovviamente è una strumentalizzazione politica della religione che non si può ricondurre al fatto che delle persone seguino quella religione perché siano omofobe, diciamo che difendono la propria omofobia attaccandosi ai testi sacri, e perché alla fine è più complesso andare a mettere in discussione dei testi sacri se non si fa questo di mestiere, e quindi ci si appella a tutto quello che è il mondo della fede e della religiosità per difendere quella che in realtà è un'omofobia, cioè una scusa in realtà alla religione in alcuni casi per giustificare la propria omofobia, nel senso che è ovvio che nella Bibbia e nel Corano ci sono i passi di Sodoma e Gomorra, che come sappiamo tutti sono presi da entrambe le religioni spesso per come esempio del fatto che i comportamenti omosessuali sono contro, diciamo, la religione che seguono, che siano l'Islam o il cristianesimo. Ovviamente ci sono un sacco di esperti di entrambe le religioni che hanno dimostrato come quei passi possono essere interpretati in diversi modi, che non per forza si focalizzino sulla questione dell'omosessualità. Anche lì diciamo che è presa come scusa. Poi è vero che moltissime religioni e moltissimi leader religiosi si fanno in qualche modo baluardo della lotta contro l'omosessualità, ma in qualche modo usano la religione come strumento per rafforzare il sessismo, la gerarchia dei generi, per rafforzare l'eteronormatività, di cui alla fine l'omofobia è uno strumento di punizione della devianza rispetto alla norma e quindi riconferma della norma eterosessuale. Però in realtà credo che siano soltanto degli strumenti che hanno in mano, che utilizzano come vogliono, ma in realtà non sia nella religione da trovare la radice dell'omofobia, ma in un ben determinata volontà politica di controllo dei corpi e di inquadramento dei corpi all'interno del sistema eteronormativo e di gerarchia dei generi.
Senti, non ti chiedo nulla riguardo a, insomma, la tua scelta in quanto comunque, come dire, ricercatrice sociale, comunque a un certo punto di diventare a tua volta militante, perché lo capiamo perfettamente, noi siamo una radio militante, quindi sappiamo che quanto sia necessario schierarsi in determinate situazioni. Invece ti volevo chiedere, che fra l'altro penso sia un po' anche il nocciolo o comunque una parte importante dell'articolo che tu hai scritto per la rivista Zapruder, del rapporto invece fra movimenti LGBTQ occidentali e movimenti che hai trovato là, e anche raccontarci un po' in che cosa consistono poi, come si muovono i movimenti in Africa orientale.
Questo è un rapporto un po', diciamo, complesso, nel senso che i movimenti dipende, alcuni sono in Africa orientale, alcuni sono molto visibili, per esempio sapete come in Uganda, insomma, si conoscano anche abbastanza bene i leader, diciamo, della lotta LGBT, e in alcuni casi sono più invisibili, quindi sono più clandestini, perché magari appunto sono contesti in cui l'omofobia è molto sviluppata e quindi la visibilità potrebbe portare a delle violenze molto gravi. E diciamo che il concetto di movimento LGBT è anche lì una, diciamo, è sull'onda di quello che è il movimento LGBT occidentale, e quindi è un po' problematico rispetto al modo in cui l'attivismo si declina, nel senso che, come dicevo, in Africa, ben prima che arrivassero gli europei, c'erano delle forme di comportamenti omosessuali che non erano riconducibili all'interno del concetto di identità omosessuale, cioè all'interno del concetto che se una persona ha rapporti sessuali con persone del proprio stesso sesso, allora è portatore di un'identità che è quella omosessuale, che in qualche modo lo connota in modo molto rigido, lo mette in una scatola, no? Che poi anche tutta la critica che il queer ha fatto diciamo alla sigla LGBT. Però nel momento in cui, dopo la rivoluzione sessuale in America e in Europa degli anni 70, il movimento LGBT ha un po' preso, diciamo, attorno agli anni 90, l'onda di seguire la globalizzazione, quindi darsi un po' quell'obiettivo universalista di sconfiggere l'omofobia in tutto il mondo, un po' dando per scontato che i principi che riteneva giusti, su cui si fondava il movimento LGBT e che sono validi e che funzionano magari all'interno del contesto occidentale, potessero funzionare in tutto il resto del mondo, senza porsi parecchi interrogativi al riguardo. Invece ci sono, secondo me, dei punti in cui è un po' complessa la questione. Un po' è la questione, appunto, dell'identità omosessuale, cioè ancora non, diciamo, siamo noi che in qualche modo siamo cresciuti rispetto all'onda dell'idea di avere un'identità omosessuale, ma non tutte le persone in tutto il mondo che hanno comportamenti omosessuali amano identificarsi come gay, ma non per paura, per forza della discriminazione o per mancata volontà politica di fare il coming out, ma perché non ritengono che la loro soggettività rientri all'interno di una casella identitaria. Stessa cosa funziona con la visibilità, nel senso che dalla, diciamo, moralità vittoriana, in cui si cercava di scoprire la sessualità di chiunque e renderla visibile, questo principio dal movimento omosessuale occidentale è stato ribaltato completamente, rivendicando il diritto di visibilità, il coming out, e facendo della visibilità uno strumento di lotta politica, anche perché si basa sul principio molto occidentale per cui senza visibilità non c'è accesso ai diritti. Questo non funziona per forza in contesti in cui la libertà individuale si è basata per moltissimo tempo anche a partire dall'invisibilità, come se ci fossero due piani dell'esistenza, uno visibile in cui si rispettano le norme date, ma il principio filosofico di fondo di alcune società, molte delle quali in Africa, è che la coerenza rispetto alla norma è impossibile, perché la norma è costruita, no? E quindi è impossibile che tutti i soggetti umani riescano ad essere coerenti rispetto a questa norma. E ovviamente l'incoerenza totale spaventa le società in genere ed è il motivo per cui si danno delle norme. Però diciamo che nel gioco tra visibilità e invisibilità ci sono società che hanno scelto, ovviamente non a tavolino, ma nelle prassi sociali e culturali di decenni, che l'incoerenza rispetto alla norma data sociale si esplicitava nell'invisibilità, e quindi proprio dall'invisibilità si faceva esperienza di libertà individuale, e per cui per esempio alcuni comportamenti non normati, non che rientravano all'interno della costruzione del genere, della sessualità di quella data società, si potevano esprimere attraverso l'invisibilità. Quindi per esempio la visibilità, così come l'identità omosessuale, così come il concetto di attivismo che abbiamo noi di rivendicazione dei diritti, non corrispondono esattamente alle sensibilità culturali di altri posti, no? Per cui è un po' complicato il dialogo, tanto più in contesti magari di estrema povertà, in cui effettivamente da un lato sei schiacciato dall'omofobia, che ormai qualsiasi siano le ragioni storiche per cui l'omofobia c'è, il dato di fatto che c'è ed è anche molto pericolosa. Dall'altro lato, se è schiacciato dalla povertà, le uniche fonti, diciamo, sia di riconoscimento che di accesso a fondi economici sono le grandi associazioni internazionali, che però nel momento in cui aiutano le associazioni piccole locali ovviamente ragionano attraverso le loro categorie, quindi in qualche modo insegnano agli attivisti locali o impongono, dipende diciamo dalla sensibilità di ogni associazione, le categorie di lotta del movimento LGBT, quindi gli raccontano la storia del movimento omosessuale degli anni 70 come se quella fosse la loro storia, o gli insegnano il principio del coming out, della visibilità, come se quello fosse l'unica strategia possibile. E ovviamente le associazioni locali non sono sempre nella posizione di potere ed economica giusto per rivendicare i loro metodi di lotta, ma proprio perché svantaggiati devono aderirvi, no? Però aderendovi in qualche modo rinforzano quello stereotipo, cioè che l'omosessualità è importata dall'Occidente, perché iniziano a fare un attivismo che è conforme ai modelli dell'attivismo occidentale, su quei principi là, rivendicando quelle identità lì, e quindi si estraniano sempre di più da una società che comunque li vede come quelli che si sono contaminati davanti al neocolonialismo occidentale, diciamo, per dirla con le loro parole, che ovviamente sono esagerate. A loro volta questo mettersi ai margini e nel dialogo con la propria società fa aumentare l'omofobia. In qualche modo è un cane che si morde la coda, da cui è certo difficile uscire. Alcune organizzazioni LGBT dell'Africa, che hanno diciamo un passato di riflessione un po' più serio, stanno iniziando a mettere dei paletti rispetto alla loro collaborazione con i movimenti globali, dicendo: grazie di aiutarci, benissimo, però fatelo per come ve lo diciamo noi, perché sennò il rischio è di aumentare l'omofobia e la discriminazione verso di noi.
Mi sembra chiarissimo il discorso. Io così avrei da chiederti, sempre rispetto proprio a questo, diciamo a questa problematica, un altro paio di cose. Se effettivamente ci sono, e magari ci puoi raccontare, se hai avuto modo di sperimentarle di vederle all'opera, delle modalità di così autocostruzione di una soggettività altra da parte dei movimenti LGBT in Africa orientale, quindi se esiste effettivamente, perché io penso che questo sia il nocciolo della questione, ovvero è vero che i movimenti in Occidente sono nati in un certo modo, ma non sono assolutamente nati nel modo in cui li conosciamo adesso. Anche a suo tempo in Occidente scusami, i movimenti hanno iniziato a porsi a fare politica non perché reclamavano diritti semplicemente, ma perché iniziavano a prendere parola in un panorama in cui fino a prima non esistevano, quindi esisteva tutto un percorso, no, di autocostruzione della propria soggettività, che poi è sfociato sicuramente nella costruzione di identità che sono quelle che compongono, no, la sigla LGBTQ in questo momento. Volevo chiederti se te intravedi o vedi o hai visto, insomma, o hai possibilità di raccontarci delle modalità similari di questa modalità in Africa orientale, oppure se magari le modalità sono completamente diverse, non sono le stesse, se a livello politico possono emergere in un'altra maniera.
Sì, nel senso è un po' complicato, perché effettivamente diciamo quello che io ho notato che loro stanno cercando di fare è di fare dialogare la rappresentazione della sessualità per come fa parte diciamo della cultura in cui sono cresciuti, insieme alla rappresentazione della sessualità per come arriva dalla globalizzazione, no? Per cui per esempio nel contesto dove ho fatto ricerca io, il genere e la sessualità sono legati molto in modo diciamo che di causa e conseguenza, a differenza di come la vediamo noi, nel senso che se una persona ha soprattutto con gli uomini succede questa cosa, cioè se una persona ha comportamenti omosessuali, in particolare se è passivo durante il sesso anale, viene ritenuto che questa cosa in qualche modo influenzi il suo genere e lo allontani dalla mascolinità. perché ne performa un tipo di sessualità che è culturalmente attribuito alle donne, ed è diciamo la sessualità penetrativa, no? E quindi tradizionalmente si erano create delle figure di persone che venivano accettate in società e non particolarmente discriminizzate, non quanto adesso, che erano delle persone nate magari con un sesso biologico maschile, che avevano iniziato a avere comportamenti passivi durante la penetrazione anale con altri uomini, e che quindi si avvicinavano alla femminilità e che si riconoscono più vicini alla femminilità che rispetto alla mascolinità. Queste figure tradizionali si scontrano con le figure, diciamo, della sessualità occidentale, che vede in qualche modo il genere staccato dalla sessualità, per cui se una persona appunto nasce con un sesso biologico maschile e ha rapporti sessuali con altri uomini, non per forza modellerà il suo genere in accordo, diciamo, a questa cosa. E quindi è abbastanza
anche se
interessante
questa, scusa se ti interrompo un attimo, ma anche se, come dire, questa differenza tra Africa e, diciamo, sedicente occidente, anche questa è parziale, perché insomma nell'area mediterranea perlomeno almeno fino a un'affermazione, come dire, diffusa del movimento, come dire, il sentire tradizionale, popolare, chiamalo come vuoi, è molto simile. E
sì,
quindi
esatto.
Che si divide, cioè innanzitutto si assegna ai maschi gay una sessualità penetrativa e anale in maniera esclusiva, come se non facessero altro, insomma. Si dividono tra attivi e passivi,
certo.
E in un mondo in cui si dà per scontato che esiste una subalternità di un genere all'altro, cioè del genere femminile al genere maschile, si collocano nel genere femminile. Questo, come dire, tradizionalmente in Italia e in tutto il Mediterraneo era in parte è così. Quindi insomma mi sembra che la distanza sia soprattutto sulle costruzioni del movimento, o forse su una cultura nord europea e nord americana, ma non lo so.
Sì, ma è quello che arriva, nel senso che ovviamente quello che arriva è la costruzione del discorso del movimento, no? E qui che fa una forte enfasi su questa cosa. Ma cioè, non so come dire, al di là di quello che reputiamo che sia corretto o scorretto, quello che sia eticamente giusto o meno, la questione è che questo è quello che arriva e che però si confronta con una realtà diversa. E paradossalmente, per quanto magari la rappresentazione del cambio di genere in relazione alla passività nel ruolo sessuale possa essere da noi vista come molto determinata dalla gerarchia dei generi e dalla subordinazione, diciamo, tra virgolette, femminile, la realtà dei fatti è che all'interno di questo contesto non esisteva la violenza omofoba che c'è adesso, nel senso che queste figure di persone poi in realtà vivevano in qualche modo in armonia con il sistema sociale. Adesso sono a cavallo, nel senso che con la globalizzazione, con l'aumento dell'omofobia, con l'arrivo dei movimenti sia omofobi che LGBT, le persone, diciamo, che hanno un'attività sessuale omoerotica sono considerati, diciamo, da discriminare. E loro stessi però si pongono in questa situazione molto complicata di dialogo tra le tradizioni culturali con cui sono cresciuti, e quindi una rappresentazione di se stessi come parte vicina al genere opposto, per esempio nel caso degli uomini omosessuali, e in dialogo con le associazioni che invece in qualche modo li spingono a un riconoscimento del loro genere maschile, no? E io ho visto, cioè, una cosa interessante è come loro giochino un po' tra questi due ruoli e si reinventino, a volte anche, per esempio, riutilizzando la categoria del queer, che infatti, per esempio, nell'articolo io non cito all'interno del movimento LGBT africano, perché secondo me, per come è impostato adesso, è molto poco queer, perché si basa sull'importazione di una serie di categorie rigide, mentre c'è una rivalutazione che sta accadendo del queer in chiave di, diciamo, di quella chiave di lettura un po' più ampia, che permette di far entrare dentro un dialogo tra le proprie tradizioni culturali, il modo in cui la sessualità viene concepita, con le nuove categorie, quindi quelle portate dalla globalizzazione, dal discorso omofobo e dal discorso LGBT, per come viene portato lì. Per cui ci sono in realtà ci sono delle vere e proprie forme di sperimentazione rispetto anche a come i soggetti si pongono in relazione con il movimento, che sono molto interessanti e che rivendicano anche proprio la peculiarità culturale dei luoghi da cui vengono e del modo in cui l'omosessualità viene interpretata localmente.
Senti, apro una piccola parentesi economico-politica, ovvero insomma è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, stare all'interno di determinate dinamiche significa anche in qualche modo stare all'interno di delle dinamiche economiche, ovvero arrivano fondi, ci sono magari associazionismi, organizzazioni di vario tipo, magari che in qualche modo foraggiano chi sta all'interno di determinati percorsi si riconosce all'interno di determinate costruzioni identitarie. Ci racconti un po', per quanto tu hai potuto vedere, come funziona effettivamente questa cosa e quanto anche questa forma di imperialismo economico, chiamiamolo così, continua a esserci anche all'interno di queste micropoteri che vengono costruiti attorno alle soggettività LGBT in Africa?
Sì, beh, ovviamente la questione economica è quella più grossa quando si va a discutere della capacità di plasmare l'attivismo locale, nel senso che ovviamente l'attivismo locale non si farebbe influenzare così tanto dal movimento LGBT globale se non ci fossero in mezzo grosse quantità di soldi o quantomeno grossi squilibri economici, nel senso che si parla in buoni casi di un attivismo di persone che già vivono in contesti di povertà e sono, diciamo, marginali allo stesso contesto di povertà, quindi accedono ad ancora meno risorse economiche perché per il solo fatto di essere omosessuali non gli viene dato un lavoro che non sia nell'ambito del lavoro del sesso o comunque, diciamo, non possono accedere a una serie di reti economiche, quindi sono molto segnati dalla povertà mentre si confrontano con un associazionismo internazionale che muove un sacco di soldi e lo muove anche in funzione delle campagne che vengono fatte in Occidente, in cui l'Africa viene rappresentata come omofoba e in qualche modo da salvare da questa omofobia che la dilania, principi su quali siamo tutti d'accordo, nel senso che è ovvio che l'omofobia e la discriminazione e la violenza non siano delle cose che debbano sopravvivere nel tempo, ma la questione è appunto come si gioca sui discorsi che si fanno e quando il movimento, le grandi associazioni internazionali muove grosse quantità di denaro e le muove verso l'Africa, ma ovviamente non le distribuisce come fanno anche lì le grandi organizzazioni, diciamo, della cooperazione internazionale, per cui qualsiasi sia un bambino malnutrito intanto gli diamo da mangiare con i soldi, diciamo, sempre dello scambio nord-sud. Ma la questione è: finanziamo la tua associazione locale se tu fai un dialogo con noi che rispetti in qualche modo le nostre norme di pensiero, ma non è per forza una questione lucidamente scelta di imperialismo, perché non userei questa parola per descrivere i rapporti nord-sud rispetto al movimento LGBT, perché è una questione un po' più delicata, nel senso che diciamo che le grandi associazioni si confrontano con una situazione anche abbastanza complicata, perché poi scegliere quale associazione finanziare e quale no, quale sia semplicemente quella dell'omosessualità una scusa per accedere a dei soldi a cui non si potrebbe accedere in altri modi, è già una cosa complicata. Però la realtà dei fatti è che le associazioni internazionali danno dei paletti che per noi magari sono giusti e che condividiamo, ma che spingono le associazioni locali che interpretano la realtà in un altro modo ad aderire a quelle categorie occidentali di interpretazione della sessualità, perché se no non possono accedere a quei finanziamenti. Per esempio ci sono delle associazioni di uomini gay, no? Che chiedono magari finanziamenti internazionali e non gli vengono dati perché non hanno al loro interno delle donne. Diciamo che sono i principi che potremmo condividere ampiamente sul fatto che, diciamo, non debba essere un movimento al maschile, no? però è anche vero che poi ci si confronta con una situazione locale in cui magari le donne in quel momento, in quel contesto, non hanno nessuna esigenza di visibilità, visibilità a cui sarebbero esposte attraverso l'attivismo LGBT, che rifiutano quell'attivismo in quelle modalità lì, che passa attraverso la visibilità, e che hanno delle strategie di vivere la loro omosessualità che passa attraverso altre reti, che non è quella dell'attivismo, e quindi, diciamo, non aderendo a quel modello di attivismo fatto di visibilità, di lotta, di rivendicazione di diritti, in qualche modo non accedono a dei finanziamenti cui magari non hanno interesse di accedere, però privano la possibilità agli uomini gay, che invece vogliono ragionare secondo quelle dinamiche lì, di accedere a quei finanziamenti, perché non hanno la parità di genere all'interno del loro target di lavoro. Non so se mi sono spiegata.
Sì, ti sei spiegata perfettamente. Senti, a proposito appunto dei due generi, quindi insomma di gay, lesbiche, trans, non so insomma quali sono le soggettività in gioco nell'area in cui ti sei trovata a lavorare e a vivere, mi chiedevo appunto le differenze che hai potuto notare rispetto a queste soggettività, insomma ai gay, alle lesbiche, e non so se ci sono persone che si identificano nella insomma con una soggettività trans.
Sì, diciamo che la varietà di genere è molto interessante, nel senso che, vabbè, innanzitutto, come dicevo, è un movimento molto maschile da un punto di vista di sesso, più che di genere, no? Perché molto spesso le donne non sono nelle condizioni di poter esporsi alla visibilità dell'attivismo, né magari è la loro strategia comunicativa. Comunque ci sono anche delle donne lesbiche e bisessuali, alcune delle quali tra l'altro sono particolarmente attive all'interno del movimento e diciamo che sono anche molto presenti nell'attivismo, però effettivamente sono in una minoranza, diciamo. I trans iniziano a, cioè ci sono dei trans che però anche lì è un concetto un poco delicato, nel senso che cosa voglia dire essere uomini o donne si lega moltissimo a cosa voglia dire essere trans, nel senso che diciamo che il nostro idea che il genere sia in qualche modo scollegato nella propria identificazione di genere dalla propria attività riproduttiva non sempre corrisponde in culture altre dalla nostra, nel senso che il concetto che se sei transessuale, cioè sei nato con un sesso biologico ma ti identifichi nel genere ritenuto opposto al tuo sesso biologico, se scegli di fare la transizione completa, arrivi a, diciamo il tuo obiettivo è quello di entrare in quel genere modellando il tuo corpo sinteticamente, ma il tuo concetto è che tu hai bisogno di riidentificare il tuo genere con l'aspetto fisico del tuo corpo, e quindi in qualche modo questa cosa esclude l'ambito della riproduzione, nel senso che non si pone il problema del fatto che il tuo corpo non potrà avere un'attività riproduttiva conforme al genere in cui ti senti identificato. Non voglio dire che questo non sia una problematica per le persone trans, che sicuramente lo è, ma diciamo che nella nostra rappresentazione ufficiale della transessualità non si mette tanto in discussione la questione della riproduzione, mentre dove ho fatto ricerca io, ovviamente l'essere uomini o donne passa moltissimo dal tipo di attività riproduttiva, no? E quindi per esempio quelle persone di cui vi parlavo prima, cioè uscite dal sesso, cioè magari nate con un sesso biologico maschile che però hanno un'attività passiva durante il sesso anale, quindi vengono rappresentati come che si allontanano dalla mascolinità per avvicinarsi alla femminilità, in realtà sono considerati come in una categoria marginale a quella dei due generi, quella dicotomica, in quanto si allontanano dalla mascolinità ma non riescono a entrare completamente nella femminilità perché non hanno il potere riproduttivo della donna. E quindi per esempio nel transessualismo, in questa cosa, dialoga in un modo molto interessante da un punto di vista di ricerca, perché queste figure già sono delle figure di persone che in qualche modo transitano all'interno dei generi e sono, rimangono esterne alla dicotomia, no? E che venivano mantenute culturalmente proprio come esempi di persone che erano esterne alla dicotomia. Quando si inserisce il transessualismo in questo meccanismo è molto interessante, nel senso che comunque il concetto di transitare da un genere all'altro entrando completamente nel genere opposto passa mentalmente per il concetto della riproduzione. Ho lavorato moltissimo con una ragazza trans che ho seguito per tutti i primi step della transizione, e che ha un giorno, che è una ragazza molto intelligente e che ha studiato, e che quindi diciamo che non, le sue affermazioni non possono essere ricondotte a delle questioni di ignoranza, e che un giorno ho avuto questo dialogo molto intenso con lei in cui non mi riuscivo a spiegare, perché lei continuava a dirmi che adesso che stava facendo la transizione non vedeva l'ora di poter rimanere incinta, e io continuavo a dirle che era impossibile che rimanesse incinta perché era nata con una struttura anatomica da uomo, e che per quanto potesse semmai riuscirà, cosa che ovviamente poi in Africa è difficilissima, infatti non diciamo la transizione totale, ma se anche riuscisse a fare la transizione totale e quindi anche alla costruzione della vagina e la rimozione del pene, comunque non sarebbe potuta rimanere incinta. E questo nostro dialogo è arrivato al nulla, nel senso che nessuno delle due, di noi due in questione, si convinceva del punto di vista dell'altra, nel senso che io non potevo convincermi del fatto che lei sarebbe rimasta incinta, così come lei non si riusciva a convincere del fatto che non sarebbe potuta rimanere incinta, perché il suo punto di partenza era: ma se essere transessuali, come voi dite, è avere un sesso biologico e un genere diverso, io sto facendo la transizione per entrare in quel genere, è ovvio che io potrò rimanere incinta, capito?
Sì. Senti, un'ultima domanda, insomma, almeno per quanto mi riguarda, insomma, stiamo parlando di una zona del mondo, dell'Africa, cioè la fascia subsahariana, insomma, che è investita da un fenomeno migratorio abbastanza importante, insomma, tante persone cercano di venire sulle sponde settentrionali del Mediterraneo per sfuggire, insomma, a condizioni di povertà che conosciamo e su cui è inutile dilungarci, insomma, in questa occasione. Mi chiedevo se con le storie di vita delle persone, diciamo, per sintesi LGBTIQ di quelle zone, si intrecciano con le storie di migrazione, cioè se anche cercare di vivere il proprio orientamento non eterosessuale in altre parti del mondo possa essere una delle spinte a lasciare quelle terre.
Ma ti dirò, direi di no, nel senso che però io ho lavorato con un target molto specifico di persone che sono degli attivisti che ci credono moltissimo nella lotta che stanno portando avanti, e mi è capitato di discutere di queste questioni e di dire: ma perché non hai mai pensato a venire a chiedere l'asilo politico, no? Ad andare via, ad andare in un posto del mondo in cui è più facile la vita rispetto a una vita così. E praticamente sempre la risposta che mi è stata data è stata: questo è il mio posto, io voglio vivere qua, questo è il posto dove sto bene e questa è la lotta che devo portare avanti qui, perché se non lo faccio questa situazione non cambierà mai. Per cui sono persone che hanno una spinta verso l'attivismo, verso il cambiamento e la lotta, che le spinge a rimanere dove sono.
Va bene, visto che insomma siamo proprio alle 19:29 e siamo proprio in chiusura di trasmissione, io non posso fare altro che ringraziarti.
Grazie a voi.
No, figurati, nel senso che comunque ci ha dato la possibilità di dare uno sguardo di sicuro, insomma, abbastanza piccolo per quanto riguarda quello che poi effettivamente è la questione. Su un mondo che conosciamo veramente molto poco, e anche sulle nostre modalità da occidentali così di approcciarci verso questo tipo di dinamiche, non so, magari ci sarà, fra l'altro, insomma, ti abbiamo pure un po' scoperto, vediamo che comunque ne hai scritte di cose qua e là riguardo queste questioni, per cui magari ci sarà occasione di risentirci.
Bene, va bene, a presto allora.
Ti ringraziamo molto per la partecipazione. Grazie.
Ciao. Insomma, sì, in effetti è un qualcosa con la quale, col quale non siamo molto molto avvezzi a, a interloquire. Di sicuro, insomma, ci apre uno spaccato molto complesso e molto anche controverso e come al solito quando ci andiamo a confrontare con una realtà che è così distante eppure così vicina, perché comunque ne abbiamo fatto parte e continuiamo a farne parte, fra forme di neocolonialismo e insomma via diceva, non voglio parlare di imperialismo, ma a me insomma mi sembra molto 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 una questione di imperialismo molto spesso, soprattutto per quanto riguarda la questione dello, insomma della parte economica della questione. Dicevo, confrontandosi con questo tipo di modalità ci raccontiamo anche quello che siamo noi, abbiamo anche la possibilità, no, di vedere effettivamente l'Occidente o comunque le modalità occidentali di approcciare a queste questioni che cos'è oggi, no?
Sì, insomma, anche da questi microfoni, anche proprio in questa trasmissione, insomma, abbiamo parlato di riflessioni come quella, per esempio, di imperialismo gay, che è un documento, insomma, uscito in area anglosassone, ma insomma firmato da persone che vengono da altri continenti e che fanno proprio riflettere come, insomma, l'intervento di ONG, di strutture europee che vanno a intervenire sull'omofobia in Africa, di fatto, insomma, servano poi retoricamente a costruire il continente nero da tutti i punti di vista, cioè, no, appunto, come il continente che è il portatore d'omofobia, e quindi poi le persone che da quel continente vengono in questo vengono viste come tutti maschi e omofobi, e quindi schiacciando di nuovo soggettività che qui non hanno ancora nessuna voce, che faticano molto a costruirsela anche nel continente africano.
È assolutamente così, e non dobbiamo dimenticarci che insomma poi quello che esce fuori attraverso magari i programmi così di aiuto a questi paesi, che poi sottostanno, no, a determinate dinamiche anche di approvazione da parte dei governi, perché poi di fatto queste cose rientrano all'interno di programmi, no, di gestione e controllo dei territori, che passano anche attraverso questo tipo di dinamiche, non ce lo nascondiamo, perché è facile insomma lavarsi da dosso l'omofobia dell'Occidente andando a colpire l'omofobia dell'Africa orientale, questo insomma lo sappiamo benissimo, e da questi microfoni e anche in questa trasmissione spesso ne parliamo. La cosa allucinante, a mio modo di vedere, insomma, è un po' uscita fuori anche durante questa breve colloquio con questa ricercatrice, è proprio il fatto che quello che poi viene cristallizzato, no, all'interno dei programmi di ricerca, dei programmi di aiuto e anche delle forme in cui si sostanziano, no, le soggettività LGBTQ all'interno di queste modalità, siano quanto di più lontano da quello che noi siamo soliti conoscere come movimenti LGBTQ, no?
Sì, senza dubbio.
Siamo comunque lontanissimi. Questo insomma ci dovrebbe anche far riflettere su come sulla nostra pelle si giocano poi tutte queste dinamiche, sulla nostra pelle e sulla pelle anche dei nostri compagni e compagne al di là del Mediterraneo. È sempre così, purtroppo, e forse dovremmo, come dire, starci un po' più accorti, essere un po' più attenti alla narrazione e anche alla costruzione di quello che andiamo ad essere quotidianamente così nella vita. Non è facile, come dire, oggi approcciarsi alla questione, come poi anche è stato detto stasera, come se le persone che stanno all'interno delle categorie LGBTQ diventino categorie e diventano persone soggette di diritto. Non è questa la questione, non è mai stata questa la questione da quando esistono i movimenti, se no non sarebbero esistiti i movimenti. Di sicuro, certo, una certa parte importante di tutta la questione esiste nel mondo anglosassone, in particolare negli Stati Uniti. Questo lo viviamo anche noi sulla nostra pelle, ne siamo assolutamente consapevoli a nostra volta, in quanto così un po' sud, non tanto del mondo, ma diciamo di tutta questa parte dell'Occidente, di come Riviviamo anche sulla nostra pelle, no, queste modalità sia di approccio che di categorizzazione. Sarebbe bene, come dire, anziché cercare di confonderci, come spesso succede, in una indistinto queer, in una socialdemocrazia della sessualità e del genere, andare invece a rimarcare quali erano i motivi, quali sono i motivi fondamentali per cui uno si definisce gay, lesbica, trans, intersessuale, eccetera eccetera. Sta qui, stavolta la lascio da parte.
Sì, lasciala da parte, perché altrimenti si confonde il discorso se ne prendiamo sul serio la presenza nell'acronimo, insomma. Credo che ci possiamo fermare qui, visto che sono le 19:36. Ci sarà un proseguimento nelle prossime settimane di Profondo Rosa, un po' particolare, nel senso che andranno in onda per 3 settimane 3 repliche. Tre repliche sull'argomento capitale, produzione, soggettività LGBTQ. Poi torneremo a parlare ancora.
Sono 3 repliche propedeutiche. Scusate l'assonanza.
Cioè, dovete ascoltarle per poi continuare a seguire questo spazio radiofonico. E quindi, insomma, l'appuntamento è per giovedì prossimo alle 19:30, però appunto
18:30.
Alle 18:30, però appunto con una replica propedeutica. E intanto, insomma, vi lasciamo ricordandovi assolutamente l'appuntamento di piazza di questo sabato. In solidarietà con il popolo curdo e la resistenza di Kobani alle 15:30 a Piazza dell'Esquilino.
E per noi per stasera è tutto, vi lasciamo fra le sapienti, più che mani, nella sapiente voce di Allegro con Fuoco, che fra pochissimo si impadronirà della console, e poi a seguire Noctibus Panis e poi Apostasia e basta per il giovedì di Rai Onda Rossa di oggi, che è il 30 ottobre 2014.
Quindi domani è Halloween, ma non ci piace,
guarda, non so neanche bene cosa sia.
È brutto, dai, non c'era. Che festa è? Viene pure di venerdì. No.
Vabbè, ciao, ci sentiamo presto. Buonanotte.